Buonasera a tutti, sono direttore centrale risorse umane di INAIL. Adesso INAIL l'avete sentito dire tante volte, non lo dico più. Il mio contributo stasera vuole essere quello di una amministrazione come tante, un contributo di concretezza, cioè di esperienze realizzate. Però prima di entrare nello specifico del contributo esperienziale, volevo dire fare una piccola riflessione sui problemi invece che sono stati trattati nella prima parte dell'incontro, cioè quelli relativi proprio alla costituzione dei CUG, ai problemi di costituzione dei CUG. Io sono un'amministrazione, rappresento un'amministrazione meno virtuosa, nel senso che noi abbiamo avviato il percorso, non l'abbiamo concluso, e per circa 3 mesi ci siamo dovuti cimentare con un difficile problema che adesso abbiamo deciso di risolvere in un modo che pensiamo sia condivisibile anche dal gruppo. E il problema era questo: se avessimo utilizzato il criterio della rappresentatività, intesa come rappresentatività riferita alla rappresentatività di comparto, avremmo dovuto. Scusate, alla rappresentatività di ente, INAIL ha circa 9.500 dipendenti, con 2 grandi aree contrattuali, personale delle aree, enti pubblici non economici siamo in questo comparto, personale delle aree, che chiaramente rappresenta il grosso della componente personale, personale dell'area dirigenziale che non è così minuta però perché nell'area dirigenziale convergono non solo i dirigenti, ma convergono anche i medici, noi ne abbiamo circa 650 dipendenti e convergono anche i professionisti che vanno dai legali fino agli ingegneri, ai biologi, ai chimici, cioè, e siamo un numero più o meno simile. Queste 2 aree hanno 2 aree contrattuali diverse, criteri di rappresentatività quindi che vigono rispetto alle 2 aree contrattuali. Se avessimo usato il criterio della rappresentatività in ente, avremmo dovuto escludere 3 organizzazioni sindacali che erano presenti nel Comitato di Pari Opportunità precedente. Capite bene che l'esclusione non poteva non essere letta da queste organizzazioni sindacali no, se non come un passo indietro, piuttosto che un miglioramento rispetto al passato. E quindi ci siamo fermati di fronte a questa prima impostazione che derivava da una interpretazione letterale dei criteri che ci erano stati dettati. E quindi abbiamo riflettuto a lungo, di recente abbiamo riconsultato Aran, che in un primo momento si era un po' lavato le mani, e Aran ci ha consigliato di seguire la strada più prudenziale, o meglio, quella di fare riferimento alle strutture, alle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti. Quindi il concetto di rappresentatività a livello di comparto e non a livello di ente. Questo ci consente di dare riconoscimento a tutte le organizzazioni sindacali che siedono anche ai tavoli di trattativa in termini di contrattazione aziendale e ci porta ad avere un comitato un po' cicciotto, nel senso che avremo 13 organizzazioni sindacali e questo in ragione del fatto che contemporaneamente ci è successa anche un'altra cosa, che abbiamo incorporato, come probabilmente anche dei decreti attuativi, un ente che viene disciolto, che viene incorporato, appunto, che si fonde con noi, che è l'ISPESL, che è un ente di un altro comparto ancora, perché è dell'ente, del comparto ricerca. E quindi le organizzazioni sindacali rappresentative sono diverse da quelle del comparto enti pubblici e economici. Ma cancellare la loro rappresentatività avrebbe significato negare nel momento stesso della confluenza di un gruppo di personale, sono 800 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cancellarli, ignorarli e quindi non era possibile neanche fare questa operazione. Quindi avremo un comitato costituito di 13 rappresentanti delle organizzazioni sindacali, tutte quelle firmatarie delle 3 aree contrattuali interessate, 13 dell'amministrazione e un presidente. L'altra cosa che volevo dire, sempre sulla costituzione del CUG, è che certamente abbiamo avviato la richiesta con le organizzazioni sindacali per le designazioni, abbiamo segnalato, come è stato detto prima, l'esigenza che da parte di ciascuna organizzazione sindacale venga garantita la parità di genere. Per la parte dell'amministrazione, naturalmente, le designazioni ne terranno assolutamente conto. Un ulteriore criterio che useremo come amministrazione è quello di far sì che nella rappresentanza dell'amministrazione ci sia anche una rappresentatività significativa delle funzioni aziendali che presidiano le aree di interesse. Quindi per noi, per esempio, la funzione organizzazione, la funzione risorse umane, la funzione legale, e la funzione sanitaria e la funzione legale, se non l'ho già detto. Quindi diciamo una criteriologia che integra in qualche modo quello che è stato detto, ma mi pare che in buona parte si cala nei criteri, salvo quel problema della rappresentatività che è di difficile soluzione se interpretato in modo restrittivo. Detto ciò, sui CUG, visto che non l'abbiamo ancora costituito, mi riservo di fare, casomai, se ci sarà l'opportunità, un intervento tra un anno per dire quale sarà stata l'esperienza di collaborazione tra amministrazione e CUG nella nuova dimensione. Adesso parlo di quello che noi abbiamo fatto invece, diciamo, negli ultimi 10 anni, perché penso che può tornare anche più indietro, ma penso che il panorama temporale che possiamo esplorare è questo. Non è che vi dirò anno per anno che cosa abbiamo fatto, non vi spaventate, però alcune cose hanno avuto tempi di gestazione più lunghi, per esempio il telelavoro, di cui è stato già detto molto, ha avuto delle diverse fasi, si è sviluppato in un arco temporale di 7-8 anni fino ad arrivare alla situazione in essere, e tutto questo, aggiungo, si è sviluppato soprattutto sulle cose più importanti e di maggiore impatto, si è sviluppato sempre in un'ottica di collaborazione non solo consultiva nella fase finale, che magari per qualche cosa di dettaglio può essere anche mancata qualche volta, ma di collaborazione nella fase di impostazione, di gestazione e di progettazione, soprattutto su alcuni istituti e su alcuni strumenti che hanno avuto appunto una complessità tale da impegnarci per diversi mesi, se non per diversi anni. Adesso andiamo a vedere qualcosa di concreto. Non vi illustrerò tutto quello che abbiamo fatto e che facciamo, perché sarebbe troppo. Ho fatto una selezione delle cose più significative che credo corrispondano un pochino alle zone di attenzione che sono state enunciate negli interventi che hanno preceduto il mio, naturalmente senza la pretesa di essere esaustivo, perché anche mi rendo conto che il tempo ormai è stringente, vorrei lasciare spazio anche al collega che mi deve e riuscire a parlare ancora una sala semipiena piuttosto che semivuota. Allora, io mi soffermo su una tematica particolare, che è quella delle conciliazioni, cioè noi abbiamo messo come stella polare del nostro approccio alle problematiche del personale il problema della conciliazione in INAIL, che non è un problema di genere, a nostro avviso, è un problema comunque che riguarda entrambi i generi, magari nel caso delle donne è a un tasso di frequenza per alcuni aspetti maggiore, ma è un problema che riguarda tutto il personale dipendente, tra esigenze personali, familiari, esigenze lavorative. La cosa su cui mi soffermo di più, oltre che per primo, è l'orario di lavoro, perché la cosa sulla quale noi abbiamo lavorato da più tempo e in diverse fasi evolutive, e da ultimo noi nella contrattazione integrativa aziendale, in stretta collaborazione con il Comitato delle Pari Opportunità, nel 2009 abbiamo elaborato un'ulteriore evoluzione di una struttura dell'orario di lavoro che era già contrassegnata da una caratteristica fondamentale che era quella della flessibilità. L'abbiamo ulteriormente accentuata, quindi parliamo sostanzialmente flessibilità sia in entrata che in uscita, ma flessibilità sia in entrata che in uscita significa non flessibilità di qualche minuto, significa sostanzialmente che rispetto all'orario ordinario definito nell'ambito della struttura, che ha già due possibilità di articolazione tra orario ordinario mattutino e orario ordinario pomeridiano, rispetto all'orario prescelto c'è la possibilità di gestire in automatico, cioè autogestire senza nessun ricorso ad autorizzazioni, una grossa fascia di flessibilità sia in entrata che in uscita, diciamo parliamo di 1 ora e mezzo circa. Pensate, se l'orario di lavoro in ingresso è alle 7:30 del mattino, una fascia di flessibilità va almeno fino alle 9 di completa autogestione. Se è alle 7:50 come in altre strutture, perché comunque a livello di ciascuna struttura c'è una contrattazione che definisce orari di lavoro che possono essere diversi, naturalmente questa fascia di flessibilità si sposta ancora di più verso le 9:30. C'è un'ulteriore fascia, diciamo dimensionata almeno intorno all'ora, che è di ulteriore flessibilità possibile quando occorra per ragioni straordinarie. Questa seconda fascia di flessibilità ha bisogno di un'autorizzazione, autorizzazione che può essere anche a posteriori, però il dirigente deve riconoscere che c'era una necessità particolare, che potrebbe anche essere legata a fatti contingenti, straordinari e imprevedibili, o potrebbe essere preventivata e programmabile, e che è legittima l'utilizzo di un'ulteriore fascia di flessibilità. Quindi comprendete che stiamo parlando di circa 2 ore e mezzo di flessibilità. Questo anche in uscita. 2 orari di lavoro ordinari per ridurre il ricorso alla turnazione, che è un modo forzato ed estremo di impostare l'orario di lavoro in strutture che fanno lavoro d'ufficio. Poi noi abbiamo strutture che fanno lavoro di tipo diverso, per esempio abbiamo le strutture sanitarie con ricovero, anche se sono marginali rispetto alla la maggioranza delle nostre strutture, in quelle chiaramente c'è il turno H24, c'è anche la rotazione sul sabato e la domenica, quindi stiamo parlando di altre cose. Ma normalmente avevamo il turno ordinario e il turno pomeridiano, in alcune strutture anche la turnazione notturna. Abbiamo introdotto 2 turnazioni che sono ordinarie comunque, che possono essere programmabili, un turno, un orario diurno, un orario pomeridiano, cioè un orario che inizia a fine mattinata, a mezzogiorno, e che finisce alle 19, in modo tale da consentire una maggiore flessibilità qualora ci sia l'esigenza da parte di colleghi di utilizzare questa forma di turno per renderla più compatibile con altre esigenze personali e familiari. La gestione dei recuperi che possono essere, capite bene che la flessibilità comporta il fatto che ci possono essere dei recuperi, ma ci possono essere anche delle anticipazioni, cioè la flessibilità può essere utilizzata sia per accumulare debiti sia per creare dei crediti. Qui c'è un tetto di crediti che è fissato in 40 ore, questo accumulo fino a 40 ore consente anche la possibilità di fare recuperi parziali, ma anche, previa autorizzazione in questo caso, recuperi intera giornata. Quindi se uno totalizza un monte ore di recupero attivo particolarmente significativo, può chiedere di fruire di giornate di riposo aggiuntive, naturalmente inserito in una programmazione che non mette a rischio e a repentaglio la garanzia del servizio. Questo detto in pillole, questo è lo strumento di flessibilità più tradizionale, ma è lo strumento di flessibilità più importante, perché questo risponde alle esigenze di tutti, per qualunque motivo, che possa essere sanitario, possa essere di assistenza alle persone care, possa essere di assistenza ai bambini, per chi ha bambini è piccolo, possa essere anche di altro genere, o anche esigenze personali di bioritmi particolari, cioè chi non riesce ad entrare in carburazione prima delle 9, 9 e mezzo della mattina, e quindi è giusto consentire che possa svolgere la sua attività lavorativa nell'orario che gli è più consono, sempre che sia compatibile con le esigenze di servizio. Il concetto fondamentale è quello di avere una fascia centrale nel lavoro d'ufficio, una fascia centrale garantita da tutti in modo tale che ci possano essere le interazioni nelle riunioni, nei gruppi di lavoro. Quindi questa fascia centrale è comunque di garanzia che ci sia la sovrapposizione. Poi ci sono flessibilità che consentono comunque l'apertura degli sportelli, perché non tutto il personale deve garantire lo sportello e così via. Questo è la... Scusate. Part-time è stato accennato. Noi abbiamo 2 forme di part-time. Adesso ci stiamo reintervenendo perché, come è noto, c'è una valvola, si è aperta una valvola per razionalizzare una situazione che si era un po' irrigidita nel tempo. Possibilità di part-time orizzontale e verticale. L'orizzontale per noi è accessibile a tutto il personale, sia al personale delle aree sia ai professionisti, professional che dicevo prima. Il part-time verticale invece è escluso per alcune figure, in particolare il part-time verticale è escluso per chi ha responsabilità organizzative di coordinamento delle strutture professionali, perché ovviamente non potrebbe essere garantita la continuità nei periodi in cui si gode del part-time verticale. C'è un'esclusione totale invece dalla possibilità di fruire del part-time, sia orizzontale che verticale, per i dirigenti, che adesso dovremo estendere, perché formalizzata non lo è ancora, ma dovremo estendere ai loro sostituti. Noi abbiamo la funzione vicarie, diciamo, sistematizzate, per cui il vicario automaticamente subentra nei casi di assenza del dirigente, non può non avere un trattamento analogo, anche un trattamento economico che riconosce questo livello di responsabilità e lo compensa, e quindi funzionari assimilati e i medici. non possono godere del part-time, ma i medici anche per una questione contrattuale, perché in realtà avevamo ereditato dai contratti precedenti una forma di contratto a tempo determinato che in realtà sta andando a scomparire. Comunque, al di là di quello che vi ho detto prima sull'orario di lavoro, tenete conto che sia i medici, sia i professionisti, sia i dirigenti hanno, e aggiungo anche i circa 450 funzionari di vigilanza, ispettori, hanno una modalità di gestione dell'orario di lavoro, a prescindere dal part-time e dalla flessibilità, completamente destrutturato, cioè che tiene conto comunque della natura delle attività e quindi accompagna assolutamente giorno per giorno lo svolgimento delle funzioni secondo modalità molto personalizzate e variabili nel tempo. Telelavoro. Stiamo parlando di telelavoro domiciliare, perché quando parliamo di telelavoro parliamo di tante cose. Noi in realtà abbiamo molto sviluppato altre forme di telelavoro. Ho detto prima dei funzionari di vigilanza, 450 funzionari di vigilanza ispettori lavorano per lo più presso le aziende, sono itineranti, lavorano naturalmente in collegamento telematico con il sistema informativo aziendale, con un personal computer, e telelavorano anche da casa. Quando non sono in azienda possono telelavorare anche da casa. E naturalmente questo è un telelavoro. Abbiamo anche un'altra forma di telelavoro, un telelavoro organizzativo, poi ci ritorno dopo, nel senso che si può telelavorare per una struttura stando fisicamente in un'altra struttura. Vediamo poi a che cosa ci serve, oltre che per sopperire a picchi di carico di lavoro arretrato da recuperare. Questo parliamo del telelavoro domiciliare, quello di cui parlava l'avvocato Ninci. Parlava di 900 telelavoratori. Nel tempo, cioè nei 5-6 anni trascorsi da quando abbiamo cominciato a sperimentare le forme di telelavoro, abbiamo avuto un picco di telelavoratori nel momento in cui abbiamo allargato al massimo la possibilità fino a portarla a 335 progetti individuali attivabili. Questo è il budget che abbiamo, che riteniamo compatibile con le esigenze di funzionalità struttura per struttura, perché il budget non è un budget nazionale, ma è calibrato sulla tollerabilità da parte delle singole strutture. Siamo capillari sul territorio, abbiamo praticamente una struttura su ogni provincia, quindi dobbiamo tenere conto anche delle esigenze organizzative di strutture medie e medio-piccole. Di questi 335 progetti individuali, dopo il bagno iniziale, tutti quanti aspettavano e si sono buttati sul telelavoro, in realtà in questo momento noi ne abbiamo attivi circa 180, anzi ve lo dico esattamente, ne abbiamo in questo momento di telelavoro attivo 174, in questo momento sono 174 i telelavoratori. Per esempio in direzione generale ce ne abbiamo soltanto una quindicina attiva, ci sarebbe una capienza per altre 16-17 postazioni, ci mancano le domande in questo momento. C'è un limite qui, giusto è la precisazione che faceva l'avvocato Ninci sulla opportunità di una forma molto, molto flessibile e a tempo limitato. Questo ci ha consentito già 6-7 anni fa di partire con le prime sperimentazioni, perché altrimenti sarebbe stato assolutamente difficile, se non impossibile e insostenibile dal punto di vista economico, partire con un telelavoro sistematico di tipo permanente, perché anche i problemi della sicurezza li avremmo dovuti affrontare con logiche totalmente diverse. Noi abbiamo affrontato questo problema con delle soluzioni light, al di là del collegamento telematico che è indispensabile e della verifica comunque che ci sia un ambiente idoneo sotto il profilo della sicurezza, non abbiamo ottimizzato con stazioni di lavoro sofisticate perché pensate per una durata illimitata della formula del telelavoro, cosa che avremmo dovuto fare se fossero state permanenti. Noi normalmente concediamo progetti di telelavoro per 6 mesi, fino a 6 mesi, rinnovabili per altri 6 mesi. In via eccezionale, nell'arco di 5 anni, tolleriamo fino a 2 anni, cioè consentiamo fino a 2 anni e mezzo, quindi perché per esempio una donna che abbia bisogno di telelavorare in ragione del fatto che incontra il periodo della maternità e quant'altro, può ripetere anche nell'arco di 5 anni, può ripetere più volte, fino, mediamente, fino a 2 anni e mezzo. Qual è il problema? Il problema è che abbiamo però delle situazioni in cui il telelavoro è la soluzione permanente e solo ha un senso come soluzione permanente, perché noi tra le persone con situazioni di particolare gravi deficit funzionali abbiamo persone che vogliono lavorare, vogliono continuare a lavorare, per tutto quello che gli resta da vivere, lo dico purtroppo perché ci sono anche situazioni di malattie irreversibili e progressive, ma persone lucidi e capaci di lavorare. Di tutte le professionalità, parlo di medici, parlo di legali, parlo di amministrativi, parlo di chiunque. In questo caso noi abbiamo forzato ovviamente la norma e consentiamo in via eccezionale, sentite le organizzazioni sindacali, rinnovi del telelavoro che sarebbe temporaneo, rinnovi praticamente sine die, però ci muoviamo al di fuori di una normativa codificata. Sono quasi alla fine. Sì, sì. Mi soffermo rapidamente solo su questo e poi sorvolo sul resto dove voi troverete poi le slide, ma comunque ho soltanto tre slide. Assegnazioni temporanee, mi soffermo su questo perché è uno strumento di flessibilità che normalmente non viene enunciato. Noi utilizziamo come strumento eccezionale, proprio per sopperire a esigenze temporanee legate soprattutto spesso a problemi di assistenza a persone che hanno difficoltà in famiglia, lo strumento dell'assegnazione temporanea, cioè da una struttura, essendo articolati sul territorio nazionale in diverse strutture, un trasferimento temporaneo che non è permanente, è reversibile, per durata anche in questo caso di 6 mesi, rinnovabile fino massimo a 1 anno, assegnazioni temporanee dove noi utilizziamo quando serve anche la formula del telelavoro, cioè la persona viene trasferita fisicamente in un'altra struttura, per esempio da Sondrio a Trapani, ma a Trapani, se necessario, perché altrimenti creerebbe uno squilibrio eccessivo rispetto alla sede lasciata temporaneamente, lavora in remoto, continua a lavorare in remoto con un progetto specifico per la sede di appartenenza. E questo consente di estendere il ricorso a questa misura. In questo momento noi di queste situazioni ne abbiamo 140 in corso in Italia. Vado rapidamente, lo cito solo, è stato detto, beneficio assistenziale, lo facciamo nell'ambito di una norma contrattuale che nel comparto enti pubblici e economici, c'è anche nel comparto statale, in tutti i comparti credo, l'1%, però questo 1% della spesa del personale può essere spesa in tanti modi, può essere spesa a pioggia, può essere spesa... Noi l'abbiamo estremamente articolata, al di là dell'assicurazione malattia che è prevista dal contratto collettivo, quindi no, non abbiamo nessun merito e nessuna discrezionalità in questo, però noi l'abbiamo estremamente articolata tra sovvenzioni e interventi sui nuclei familiari, in particolare i prestiti personali, i sussidi straordinari per situazioni particolari, e un ventaglio di strumenti, cui il più importante è quello proprio a sostegno delle famiglie nella fase estiva, quella dove i figli, soprattutto quelli piccolissimi, piccoli o medio piccoli, cioè ancora in età scolare dell'elementare o della media inferiore, hanno bisogno di avere copertura. E quindi noi, per esempio, gestiamo 4.000 interventi che sono economici adesso perché sono autogestiti dalle famiglie, di rimborso delle spese sostenute o per la partecipazione a soggiorni estivi residenziali, le colonie, niente, ma soprattutto quello più utilizzato è il soggiorno estivo urbano, quindi interventi a sostegno parziale dell'esborso che la famiglia si deve sobbarcare per i soggiorni estivi. Poi ci sono nidi aziendali, ne abbiamo due, la ludoteca è un'esperienza ancora isolata. Noi prima vado avanti anche qua, ve l'ho detto, altre misure di conciliazione, è l'ultima. Indagini periodiche sul benessere organizzativo, non lo so a dire, ci stiamo apprestando naturalmente a rifarne un'altra, l'abbiamo fatta in passato, non sistematiche, non tutti gli anni, a cicli. Rilevazioni mirate e misure a sostegno dei lavoratori con deficit funzionali, noi su 9.500 dipendenti ne abbiamo più di 800 che hanno di vario livello, alcuni sono minimi, alcuni sono del tutto trascurabili, comunque abbiamo più di 800 lavoratori che hanno deficit di vario livello. Naturalmente qui ci sono rilevazioni mirate per verificare quali sono i bisogni da soddisfare per ottimizzare la collocazione lavorativa anche dal punto di vista logistico. Protocollo operativo per favorire il reinserimento dei lungo assenti, l'aveva richiamato l'avvocato Ninci, festa della mamma e del papà, non l'ha richiamato, ci sta bene, ma no, non dico altro. Allora queste sono soltanto contributi di idee su esperienze concrete che sono attive. L'unica cosa che aggiungo è che per quanto riguarda la disabilità, l'aggiungo perché è una cosa carina, interessante, che abbiamo fatto qualche anno fa e che adesso ancora stiamo considerando quando e come ripeterla, sulla disabilità abbiamo fatto un percorso formativo all'interno dell'ente sulle figure manageriali, su tutti i dirigenti, per far capire a tutti noi, io ne sono stato destinatario con gli altri colleghi, far capire a tutti noi che cosa significa davvero essere disabile, per poterci immedesimare nelle problematiche di un disabile che è nell'ambiente di lavoro. Fare questo l'abbiamo fatto in collaborazione con ASFI. ASFI sostanzialmente ci ha erogato un percorso formativo che era attivato in 2 o 3 giorni, in cui una giornata, la più bella, la più interessante, la più stimolante, era nel loro laboratorio a Bologna, in cui ci facevano immedesimare fisicamente nelle diverse condizioni di disabilità, cioè ti mettevano nella condizione di essere non capace di vedere, non capace di udire, non capace di parlare. E questo è il modo migliore per riuscire a rendersi conto di che cosa significa poi avere un collaboratore che può avere queste difficoltà. Grazie.
Grazie.